È sistematico. Arriva il caldo e iniziano i blackout sui giornali, tutti a dare colpa ai condizionatori. Mai nessuno che pensi un attimo a come sono evoluti i consumi elettrici negli anni e come è evoluta la rete e i relativi contratti nel frattempo. Intanto, per fortuna, forse, speriamo, il caldo sta passando. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Gestire la fornitura elettrica di un intero paese non è una cosa facile, su questo non si discute. La corrente elettrica va generata o acquistata, va trasportata e poi va distribuita in modo estremamente capillare a tutti quelli che ne chiedono l'utilizzo. Trasportare l'energia elettrica è pericoloso e tutto il trasporto va gestito e controllato in modo che non succeda nulla di spiacevole. Per trasportare grandi quantità di energia, questa deve essere trasformata in alta tensione, in modo da non avere correnti elevatissime che danno problemi di surriscaldamento dei cavi e dispersione. Ci impegniamo un sacco a produrla, se viene dispersa durante il trasporto è un vero peccato. State pensando che in periodo di grande siccità disperdiamo acqua con gli acquedotti? Verissimo, e non è un peccato, è criminale. Un'altra cosa importante è che non siamo in grado di immagazzinare l'energia che generiamo, soprattutto non nelle quantità che servono per alimentare una città. Ad esempio, per questo motivo dobbiamo essere in grado di generare quella che serve per non generare disservizio, ma non troppa di più per non buttarla via. Quella che viene generata e non usata viene persa. Avete presente quelle vecchie torce con la dinamo? Premete sulla levetta e si accende la lampadina. Se svitate la lampadina e premete sulla levetta, fate fatica, la corrente viene generata, ma non può essere usata e viene persa. Adesso immaginate una rete fittissima di cavi e centraline che dalle centrali o dalle reti che arrivano dagli altri paesi arrivano in ogni singola unità abitativa, ogni singola fabbrica, ufficio, linea del treno e del tram, lampioni, semafori e ogni cosa che chiede elettricità per funzionare. Bene, è una roba molto complessa. Soprattutto visto che, a parte alcuni elettrodotti ad alta tensione, viaggia tutto sottoterra. Andare a metterci le mani non è affatto banale. A casa nostra abbiamo molti dispositivi che funzionano a energia elettrica. Da chi mi ricordi, io da piccolo a adesso sono sempre di più. Quando ero piccolo avevamo il frigo, una piccola TV, le lampadine, la radio, la lavatrice e poco altro. Il contratto era da 3 kW. Vuol dire che il contatore scattava se l'assorbimento era più alto di 3000 watt di picco circa. Oggi il contratto medio è da 3 kW. Non è cambiato. Ma abbiamo il forno, la lavastoviglie, i computer, le console, le televisioni, l'asciugatrice, i condizionatori, gli aspirapolvere, la piastra a induzione, i microonde, i router, gli access point e altri mille piccoli o grandi dispositivi e elettrodomestici. Tutti questi hanno innalzato il consumo elettrico medio di ogni casa. La stessa cosa si può dire degli uffici o delle fabbriche. La tecnologia ha contribuito in modo sostanziale a ridurre il consumo dei singoli dispositivi, ma abbiamo sempre più oggetti che funzionano con la corrente elettrica e ne avremo sempre di più. A partire dal 2025 si dovrà iniziare a smettere di usare le caldaie a condensazione per il riscaldamento. Chi non ha il teleriscaldamento dovrà passare alla pompa di calore, che guarda caso è elettrica. Per far funzionare tutta questa roba è necessario produrre la corrente e farla arrivare dove deve essere usata. Come ogni cosa, la rete non è stata progettata per poter consegnare a tutti la massima potenza contrattuale possibile sempre. Ci sarebbe un costo mastodontico. Si progettano le cose facendo un conto su un uso medio e qualche picco. Gli ospedali non sono progettati per contenere tutti gli italiani malati in contemporanea, anzi tutti quelli che potrebbero essere malati, quindi tutti noi. Sarebbe un costo enorme e sarebbero sempre vuoti. Ma ci siamo accorti che un picco considerevole, 4 anni fa, non sono stati in grado di gestirlo. Le reti quelle dati non sono progettate per sostenere tutto il traffico alla massima velocità di tutti i contratti venduti, ma nel tempo si sono evolute. Se qualche tempo fa tutti andavano al massimo a circa un megabit per secondo, adesso si viaggia tra 30 per i più sfortunati e 5 giga. Le reti sono state potenziate di conseguenza. In un periodo di picco, come per guardare una partita importante di campionato, rallentano, non crolla tutto normalmente. La stessa cosa vale per i server di una grande azienda che non ha la potenza di calcolo per gli accessi del Black Friday per tutto l'anno, ma per qualche giorno prima si organizza, l'INPS è a parte ovviamente. Tutto questo per dire che la rete elettrica delle città, anche se complicata da far evolvere, ha avuto anni con incrementi costanti di assorbimenti. I condizionatori si vendono ogni anno perché ogni anno fa più caldo e ogni anno c'è gente che invecchia e con il troppo caldo sta male o muore. O più semplicemente, la gente che lavora da casa o che vive in casa vuole vivere e non sopravvivere, ma vuole anche cucinare con il forno o la piastra a induzione. Non tutti possono permettersi di ordinare da asporto sempre. O vuole accendere il computer con la sua scheda grafica all'ultimo grido e giocare tutto il sabato o la domenica. Il mio condizionatore a regime e con una temperatura ragionevole consuma meno di 1000 watt. Un computer con una scheda video di ultima generazione con un gioco ben carrozzato arriva a più di 800 watt costanti. La cottura della pizza al forno, magari per un gruppo di amici, può protrarsi anche per 4 ore. Un forno medio consuma 2300-2500 watt. Una persona che ha un box e attacca l'auto elettrica a caricare di notte può consumare 2500 watt per 10-12 ore consecutive. Il problema della rete elettrica è che, a differenza di internet, se va sotto pressione non è che rallenta tutti, ma scalda e da qualche parte salta, lasciando tutti al buio fino a quando non arriva la squadra che interviene per sistemare. In città non ci sono solo le case private, ci sono gli uffici, i negozi, la pubblica amministrazione, gli ospedali e altri servizi. Tutti consumano energia. Vorrei che la si smettesse di leggere sui giornali "è colpa dei condizionatori accesi", ma vorrei leggere "è colpa della rete elettrica che non è mai stata adeguata a sufficienza e quindi non regge un carico che negli anni è lentamente aumentato nell'indifferenza dei gestori".
Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.b o sul sito Pillole di Bit con il punto prima del lit trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Pillole di Bit è un podcast gratuito da sempre e disponibile per tutti, ma realizzare un podcast ha dei costi in servizi, hardware e software, ma non solo, ha anche bisogno di un ritorno in soddisfazione per chi lo produce settimana dopo settimana da quasi 10 anni. Per coprire costi e soddisfazione, voi ascoltatori potete contribuire in modo pratico mettendo mano al portafogli con una donazione che sia ogni tanto o un abbonamento mensile dell'importo che volete, basato su quanto potete permettervi e quanto vale per voi la produzione e i contenuti delle puntate. Ogni volta che vedo una notifica sono contento, vuol dire che il mio lavoro ha generato un valore reale. Potete farlo in modi diversi tramite Satispay, PayPal o con il Value for Value. Con le applicazioni che lo gestiscono, se volete più informazioni sul Value for Value, potete fare riferimento alla puntata 297. I più sinceri ringraziamenti vanno a chi ha voluto donare qualcosa in questa settimana. Nel dettaglio gli abbonati Andrea, Alain e Giorgio, le donazioni spot di Alessandro, Vincenzo, Francesco e Tiziano e chi ha usato il Value for Value, Nicola, Gabriele, Federico e Giacal. Oltre a donare direttamente, potete anche usare i link sponsorizzati che, a fronte di un vostro ordine, a me riconoscono una percentuale, come Amazon o uno dei migliori provider internet che potete trovare sul mercato e web. Per loro io, come sempre, metto la mano sul fuoco. Tutte le persone che si sono abbonate mi hanno dato sempre feedback estremamente positivi. E non dimenticatevi di parlare bene di Pillole di Bit a chi non lo conosce o a chi non sa dell'esistenza dei vari podcast. Tutti a casa abbiamo per legge l'interruttore differenziale nel quadro elettrico principale, quello che tutti chiamano comunemente salvavita. Ne ho descritto il funzionamento nella lontanissima puntata 5. No, non volete davvero andare a riascoltarla. In caso di dispersioni, lui scatta e toglie la corrente in casa. Se siete a casa, controllate e lo riarmate, tutto torna normale. Ma se lui scatta per qualche motivo mentre non ci siete, diventa un problema per molti motivi. Per quello che c'è nel frigo, per il vostro antifurto e per altre cose. Sarebbe interessante avere un sistema che vi avvisi quando succede. E ne parleremo. Ma esistono sul mercato degli interruttori differenziali con il riarmo automatico. Stacca per una difficoltà, magari perché fuori c'è un fulmine, un qualcosa del genere, dopo qualche secondo controlla se il problema c'è ancora e se non c'è più perché magari era dovuto davvero a una fonte esterna, si riarma da solo e la corrente torna. Il tutto a patto ovviamente che non ci sia assenza di rete dalla linea esterna. Non vi lascio un link, chiedete al vostro elettricista, questi lavori si fanno fare ai professionisti. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast, e vi do appuntamento a fine settembre per la prossima puntata, disponibile su feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automagicamente. Dopo avervi tenuto compagnia per tutto agosto, quando tutti gli altri podcast erano in vacanza, è giusto anche per me il momento di fare una piccola pausa e spegnere il microfono per 2 settimane. Ma voi non preoccupatevi, torno. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!